Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Vittorio Agnoletto, sul G8 di Genova del 2001 e sulla nuova edizione aggiornata di L'eclisse della democrazia, scritto con Lorenzo Guadagnucci, Feltrinelli, editore. Nel 2001 un grande movimento fu criminalizzato, ma le sue idee sono più che mai attuali. Buongiorno a tutti, oggi ospite di Radio Feltrinelli, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno.
È appena uscita per Feltrinelli la nuova edizione aggiornata di L'eclisse della democrazia, che è scritto con Lorenzo Guadagnucci riguardo al G8 di Genova di 20 anni fa. Vuoi raccontare agli ascoltatori più giovani qual era il tuo ruolo e quello di Guadagnucci in quelle circostanze?
Sì, molto volentieri. Io ero il portavoce del Genoa Social Forum. Il Genoa Social Forum raccoglieva circa 1300 realtà, associazioni, forze sindacali, di cui quasi 1000 erano italiane. Le altre provenivano da altri continenti, non solo dall'Europa. Il Genoa Social Forum organizzò le iniziative in occasione del G8. Una settimana di vero e proprio forum, incontri, dibattiti, convegni, ai quali parteciparono decine e decine di migliaia di persone. E poi anche le iniziative come le manifestazioni o come le piazze tematiche. Il Genoa Social Forum si inseriva in un movimento di portata mondiale ed era il movimento altermondialista. I media l'hanno chiamato no global, ma nulla di più sbagliato, è stato il movimento più grande, più globale che la storia umana abbia mai incontrato. Parlo di un movimento che si è manifestato inizialmente nel novembre del 99 a Seattle, dove i giovani e i sindacati contestarono l'incontro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, poi 14 mesi dopo, a gennaio del 2001, a Porto Alegre, una città del Brasile, vi fu il primo forum sociale mondiale. Decine e decine di migliaia di giovani e non solo incontravano i leader dei movimenti, gli intellettuali, con vari momenti di approfondimento di proposte, perché questo era un movimento fortemente propositivo. Ed è Porto Alegre, i forum sociali si sono diffusi in tutto il mondo, dal Bangladesh a Nairobi, da Tunisi al Canada, agli Stati Uniti, fino ad andare poi in Australia. Noi lanciavamo un messaggio molto semplice: attenzione, se il mondo continua a correre in questa direzione, si rischia il disastro. E lo slogan era: un altro mondo è possibile. Voi G8, noi 6 miliardi. E denunciavamo un mondo fondato sull'ingiustizia. Allora il 20% della popolazione mondiale controllava l'80% delle risorse del pianeta, della ricchezza del pianeta. Contestavamo, per esempio, i piani di aggiustamento strutturale proposti dal Fondo Monetario Internazionale, che vincolava i finanziamenti ai paesi poveri africani al fatto che questi paesi tagliassero la sanità pubblica e l'istruzione pubblica. Contestavamo i tentativi già allora di privatizzare l'acqua, e nasce proprio tra Genova e Porto Alegre il termine beni comuni, e cioè l'acqua, l'aria, gli elementi fondamentali per la vita degli esseri umani che non possono assolutamente, non devono essere privatizzati. Alla vigilia del G8 ci furono due iniziative importanti del movimento. Da una parte la Tobin Tax, cioè la raccolta di 150.000 firme per chiedere che si inserisse una tassa sulle transazioni finanziarie speculative. E proprio da Genova noi dicevamo: attenzione, se va avanti una realtà dove la finanza dominerà sull'economia reale, andremo incontro a una grande crisi economica e sociale. E l'altra cosa che vorrei ricordare è che io allora ero il presidente della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, e in quel momento stavo coordinando tutte le associazioni di lotta all'AIDS europee che erano al fianco di Mandela e del Sudafrica. Lui era presidente del Sudafrica, dove il 30% delle donne dei 14 ai 40 anni erano positive al virus dell'AIDS, e siccome il costo dei farmaci contro l'AIDS erano troppo alti, aveva deciso di scavalcare i brevetti. 39 multinazionali farmaceutiche fecero causa a Sudafrica, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, e bloccarono la possibilità per il Sudafrica di produrre farmaci. Fu un vero e proprio disastro. Decine di migliaia di persone morirono a causa del virus HIV solo in Sudafrica perché non potevano utilizzare quei farmaci. E la lotta era contro i brevetti e contro l'Unione Europea che difendeva Big Pharma. Sono passati 20 anni e la scena oggi si ripete attorno al Covid. Anche oggi abbiamo l'Unione Europea che difende Big Pharma, difende i brevetti. Ecco, questa è un po' anche la storia attraverso la quale io sono arrivato al Jena Social Forum. Lorenzo Guadagnucci è ed era un giornalista. Era venuto a Genova per raccontare quello che accadeva e la sera del 20 luglio decise, del 21 luglio decise di fermarsi a dormire alla scuola Diaz. E così, da giornalista che doveva raccontare quello che stava accadendo, divenne suo malgrado protagonista, perché Lorenzo è uno dei 90, è una delle 92 vittime dei pestaggi che si sono verificati alla scuola Diaz quella notte cilena oppure quella macelleria messicana, così come è stata chiamata.
Hai dato delle informazioni molto importanti sulle quali poi ritorneremo, però adesso di nuovo farei un passo indietro. A un certo punto il G8 a Genova, così carico di contenuti, di iniziative, proprio oggi, il giorno in cui stiamo registrando, leggevo che è stato l'anniversario dell'intervento di Susan George, che è stato così influente in quel periodo, però a un certo punto il G8 si è trasformato in una sorta di teatro della violenza che ha oscurato in un certo qual modo le istanze dei manifestanti. A tuo avviso, quali sono state le cause della violenza?
Il movimento allora continuava ad avanzare proposte e dall'altra parte non avevamo nessun interlocutore. Il governo, i media non ci rispondevano, non discutevano con noi. Noi parlavamo di contenuti e loro facevano filtrare le veline dei servizi segreti che venivano pubblicate a piena pagina dalla quasi totalità dei giornali. Noi parlavamo di Tobin Tax, parlavamo di lotta alla povertà. Che loro scrivevano che stavamo affittando un aereo dal quale avremmo lanciato sangue infetto sopra i poliziotti, oppure che stavamo preparando delle gomme chiodate da lanciare contro le forze dell'ordine nei vicoli di Genova, o addirittura che avremmo rapito dei poliziotti per utilizzarli come scudo. Era evidente il rifiuto di qualunque confronto e di qualunque dialogo e il tentativo invece di criminalizzare il movimento. Di spaventare la gente, di spingere i genovesi ad abbandonare la loro città, ad andarsene. Ma la violenza che poi si è realizzata non è stata solo la violenza di piazza, è stata prima di tutto la violenza mediatica, prima e dopo il forum sociale. Hanno cercato di criminalizzare il movimento e di impedire un confronto sulle idee. La decisione di reprimere il movimento è nata a livello globale, dai poteri forti, spaventati da un movimento che si stava allargando e diffondendo in tutto il mondo e che stava superando anche delle barriere, mettendo in contatto fra di loro gruppi e persone che fino a quel momento magari non si erano parlate. Questo sia a livello mondiale. Pensiamo che l'appello per il Forum Sociale Mondiale di Portalegre è stato lanciato da 7 organizzazioni brasiliane, tra le quali il Senterra, la CUT, cioè il sindacato, un'associazione di imprenditori cattolici e la pastorale del lavoro della Chiesa Cattolica. E in Italia, per Il Genoa Social Forum andava dai centri sociali fino ai missionari, passando attraverso i focolarini. Era questa ampiezza, questa capacità di lavorare insieme che spaventava. E la repressione si è scatenata a Gothenburg, Praga, Napoli, quando in Italia c'era un governo di centrosinistra, e poi Genova. Nel caso di Genova si è verificata una situazione particolare, e cioè la repressione internazionale ha trovato degli agganci precisi nel governo Berlusconi, il governo di destra che si era appena insediato in Italia, e ha trovato dei referenti estremamente disponibili all'interno dei servizi segreti che volevano andare a sistemare alcuni conti. L'obiettivo era cercare di zittire il movimento e soprattutto tentare di dividerlo. Ci sono 4 giorni di discussione intensissima e poi la grande manifestazione il 19 per i migranti, manifestazione vivace, colorata, serena, assolutamente pacifica, e noi in quel momento siamo i primi a capire che se quel modello di sviluppo andrà avanti, i migranti saranno i primi ad essere sacrificate, saranno le vittime. Ed infatti il Mediterraneo oggi è una tomba collettiva. Si arriva a venerdì, è la giornata delle piazze tematiche delle iniziative attorno alla zona rossa. Abbiamo annunciato tutto, spiegato, distribuito i volantini con le cartine, informata la popolazione, le autorità, i vertici delle forze dell'ordine, e tutto alla luce del sole. Ma a un certo punto accade qualcosa. Un gruppo di carabinieri che in piazza, secondo le leggi, deve obbedire agli ufficiali di polizia, viene inviato a bloccare l'azione dei Black Bloc. Ma anziché andare ad inseguire i Black Bloc, a un certo punto si fermano. Si interrompono le comunicazioni con la polizia, non rispondono più agli ordini della polizia e attaccano il corteo e attaccano il corteo delle tute bianche che procede sul percorso regolarmente autorizzato. La violenza che praticano è enorme, e migliaia e migliaia di persone vengono inseguite, fermate, picchiate, ed è in quel contesto che viene ucciso Carlo Giuliani. Ora, come mai i carabinieri hanno deciso di agire per conto loro? Come mai hanno deciso di interrompere un corteo autorizzato? Questo ad oggi ancora non si sa. Possiamo solo dire che in quel momento, nella centrale operativa dei carabinieri, i quali non hanno voluto unificarla con la centrale operativa della polizia, sono presenti 3 parlamentari di destra, che lì non dovrebbero comunque esserci. Il giorno dopo c'è la grande manifestazione, 300.000 persone arrivate da tutta Italia, una manifestazione assolutamente pacifica. Ma la polizia carica in più punti il corteo. Anche in questo caso la violenza praticata è altissima. E decine di migliaia di persone vengono rincorse lungo mare, sulla spiaggia, in acqua, nei vicoli delle città, nessuno è risparmiato. Si pensa che tutto sia finito. E invece, la sera del 21 di sabato, la polizia dà l'assalto alla scuola Diaz, la scuola dove dormivano 92 persone, tra le quali Lorenzo Guadagnucci. Io sono la prima persona che, dopo essere stato per parecchio tempo fuori dalla scuola e aver visto decine e decine di barelle con le persone piene di sangue, incoscienti, che non rispondevano, barelle che venivano portate fuori dalla scuola Diaz, sono il primo che riesce ad entrare Ancora adesso, a distanza di 20 anni, mi è difficile parlare di quello che ho visto. Vengono i brividi. Sangue, sangue, sangue dappertutto, sangue sulle scale, sangue, per terra, sangue sui muri, sui caloriferi, e sul pavimento, indumenti di ogni tipo, zainetti, sacchi a pelo. Qualcosa di veramente indescrivibile. E il giorno dopo la conferenza stampa, nella quale la polizia dice siamo intervenuti perché dentro c'erano i Black Bloc e mostrano le due Molotov, che sono prove false, perché i magistrati dimostreranno poi con un filmato che quelle Molotov sono state collocate dentro la scuola dalla polizia. E nella conferenza stampa mostrano delle spranghe di ferro e verrà dimostrato che quei tubi sono stati prelevati dalla polizia da un cantiere lì vicino di una casa in ristrutturazione. E poi ci sono le relazioni di servizio firmate da alti, altissimi dirigenti di polizia dove viene attestato il falso. Ma nonostante questo non è tutto finito. Perché alcune centinaia di persone vengono portate a Bolzaneto, vengono portate a Bolzaneto, nella caserma di Bolzaneto, e lì vengono torturate, umiliate, subiscono violenza e vengono torturate. E non sono io a dirlo, l'hanno scritto i magistrati nelle sentenze. L'ha scritto e l'ha stabilito la Corte europea per i diritti umani. Ma noi non avremmo saputo nulla di tutto questo se non fosse stato per due infermieri penitenziari che erano in servizio a Bolzaneto e che poi sono tornati nella loro città, a Bologna. Per 2 notti non hanno dormito. Hanno rivissuto quelle ore, sono tornati a Genova, hanno parlato con i magistrati. A quel punto i magistrati hanno fatto partire l'inchiesta, perché inizialmente non potevano credere a quello che raccontavano i ragazzi, non potevano credere che in uno stato come l'Italia si potessero verificare situazioni di questo tipo. E quei due infermieri penitenziari, anziché essere promossi, diventare un esempio, ricevere un encomio, hanno subito un interrogatorio da parte di una commissione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sono stati accusati di aver rovinato l'immagine del DAP e hanno dovuto loro lasciare l'amministrazione penitenziaria, cercarsi un altro lavoro, mentre quelli che avevano praticato le violenze, che avevano torturato, sono rimasti all'interno dell'amministrazione penitenziaria. E questo purtroppo non è un fatto isolato, perché mentre i magistrati, i pubblici ministeri mettevano sotto accusa decine di poliziotti, mettevano sotto accusa i dirigenti, costoro, indipendentemente da quale governo in quel momento ci fosse, venivano continuamente promossi. I magistrati si sono sentiti sempre più isolati, così come il movimento, isolato e fortemente criminalizzato. Poi il movimento ha avuto la capacità di reagire, non è morto a Genova, è andato avanti ed è proprio il movimento italiano che poi nel novembre del 2002 a Firenze lancerà la più grande giornata di mobilitazione che ci sia mai stata, cioè il 15 febbraio del 2003. Quando 110 milioni di persone in tutte le capitali del mondo sono scese in piazza contro la guerra. Ma non c'è ombra di dubbio che quella repressione, quella violenza ha segnato fortemente la storia e la speranza di un movimento e di una generazione che era andata a Genova.
Vittorio Agnoletto, quali sono gli elementi nuovi introdotti nel testo e perché è importante leggere oggi questo libro?
Alla prima versione di 10 anni fa abbiamo aggiunto ben 130 pagine, che ruotano attorno a tre elementi nuovi. Primo, raccontiamo l'evoluzione e la conclusione dei processi, comprese le sentenze della Cassazione e le sentenze della Corte dei diritti, la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel primo libro, nel 2011, l'iter giudiziario non era ancora arrivato a conclusione. Secondo, analizziamo i movimenti che a livello mondiale si sono sviluppati dal 2001 al 2020, mettendoli in relazione con le tematiche e i movimenti dell'inizio del millennio, cioè con Genova, con Porta Alegre e col movimento dei forum sociali mondiali, per cercare di cogliere gli elementi di novità, gli elementi di continuità. Terzo, affrontiamo la situazione odierna e anche con grande meraviglia prendiamo atto che i temi che oggi sono sul tappeto sono esattamente quelli che noi ponevamo 20 anni fa. 20 anni fa, Valdembello, leader del movimento delle Filippine, intervenendo nella seduta d'apertura del Forum di Genova, diceva: guardate che se questo modello di sviluppo dovesse proseguire nell'attuale direzione, diceva allora, produrrà cambiamenti climatici che metteranno a rischio alcune terre e provocheranno processi migratori di intere popolazioni. Nel dicembre del 2004 abbiamo avuto lo tsunami con tutto quello che poi man mano ne è conseguito e le conseguenze dei cambiamenti climatici sono sotto i nostri occhi. Susan George, presidente di Attac Francia, allora diceva: se andrà avanti il dominio della finanza sull'economia reale, l'Europa andrà incontro a una delle più grandi crisi economiche e sociali del dopoguerra, ed è quello che si è verificato. Ma parliamo della pandemia attuale. Che cos'è questa pandemia? È il frutto di quel modello di sviluppo che allora noi contestavamo, un modello di sviluppo fortemente energivoro, segnato dalla deforestazione, dagli allevamenti intensivi che producono una serie di cambiamenti e che abbattono le barriere che separano alcune specie animali dagli esseri umani. L'abbattimento di queste barriere produce zoonosi, cioè il salto di specie di alcuni agenti infettivi dagli animali agli esseri umani e poi la diffusione del virus in tutto il mondo. La pandemia è il frutto quindi di quel modello di sviluppo, così come la difficoltà nel fronteggiarla, e questo l'abbiamo sperimentato e lo stiamo sperimentando in Italia. Pensiamo che una delle zone del mondo più colpite è la Lombardia, con il suo servizio sanitario che viene presentato come un servizio d'eccellenza. Bene, le difficoltà nell'affrontarla anche da parte dell'Occidente dipendono da come sono strutturati i servizi sanitari, dalla forte privatizzazione di questi servizi e anche dal fatto che sono orientati solo e unicamente verso la cura, che produce profitto, e hanno abbandonato totalmente la prevenzione. Ma gli esempi che si possono fare sono tanti. Dicevo che abbiamo contestato allora le politiche del Fondo Monetario Internazionale, ma non avremmo mai pensato che meno di 10 anni dopo quelle politiche, quelle tremende ricette del Fondo Monetario Internazionale sarebbero state applicate insieme alla Banca Centrale Europea proprio a paesi europei, penso alla Grecia o al Portogallo. E anche i movimenti che si sono susseguiti richiamano le tematiche di Genova. Pensiamo a Occupy Wall Street, un movimento che si sviluppa nel cuore della finanza e che mette sotto processo, proprio sotto accusa, la finanza speculativa, ma pensiamo all'attualità e al rapporto con le tematiche di 20 anni fa di Black Lives Matter, cioè il movimento contro le discriminazioni, oppure Me Too, oppure Friday for Future, che nelle loro diversità però c'è un filo rosso che li riporta anche a quelle esperienze. Poi sia chiaro, ogni movimento ha la sua storia, si sceglie i propri riferimenti e le proprie strategie. Oggi noi torniamo a Genova dopo 20 anni, e questo è un po' il tema del libro non per guardare indietro, ma per guardare in avanti, perché pensiamo, ed il sottotitolo del libro infatti l'abbiamo modificato e l'abbiamo così intitolato, Dal G8 di Genova oggi un altro mondo è necessario. Cioè allora dicevamo un altro mondo è possibile, oggi un altro mondo è necessario, potremmo addirittura dire un altro mondo è urgentemente necessario. Non abbiamo più tempo, non c'è più tanto tempo per modificare la corsa verso il precipizio che l'umanità ha intrapreso. E oggi la distribuzione della ricchezza è ulteriormente peggiorata. Non lo dico io, lo dice Credit Suisse. Poco più dell'8% della popolazione mondiale possiede oltre l'80% della ricchezza, ma la cosa che è più incredibile è che circa il 78-79% della popolazione mondiale possiede poco più del 3% della ricchezza. È un'ingiustizia clamorosa che continua ad aumentare. E quindi il libro avanza una serie di proposte che poi in occasione del ventennale abbiamo riassunto con uno slogan: voi la malattia, noi la cura del pianeta, la cura delle specie, la cura degli esseri umani e la cura di ciascuno di noi. Nel libro noi ovviamente non parliamo di quanto è avvenuto a Santa Maria di Capua Vetere, perché il libro era già uscito. Da pochi giorni mi era già uscito. Ma se si legge attentamente il libro, si arriva a comprendere come quell'evento sia stato possibile e perché. Quando sono sotto accusa decine e decine di operatori delle forze dell'ordine, non si può pensare di risolvere tutto parlando di mele marce. È evidente che c'è un problema più grande. Ha messo in discussione quella stessa istituzione. E allora il tema è che le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, dipartimento di amministrazione penitenziaria non sono cambiate da 20 anni a questa parte, non ci sono stati grandi cambiamenti. Quale tipo di formazione è stata fatta? Come vengono reclutate persone che poi devono svolgere un lavoro estremamente delicato? Come mai dopo 20 anni ancora sulle divise di questi lavoratori non ci sono dei codici di riconoscimento? E com'è possibile che a opporsi a questi codici siano proprio i vertici di queste strutture? È paradossale, perché sono quelli che da 20 anni dicono quei fatti gravi sono opera di un piccolo gruppo di mele marce, ma un qualunque datore di lavoro sarebbe felice di avere uno strumento che gli permettesse di individuare immediatamente quei pochi lavoratori che non compiono il proprio dovere. Se le forze dell'ordine, se i vertici delle forze dell'ordine invece non vogliono i codici identificativi, beh, significa che non sono interessati a sapere chi commette i reati, ma forse significa che sono i primi a sapere che il problema sta dentro tutta la struttura, dentro i ruoli anche apicali. Ecco, nel libro noi dedichiamo diverse pagine ad analizzare cosa è cambiato, cosa avrebbe dovuto cambiare e cosa non è cambiato in questi apparati dello Stato. E lo facciamo con la preoccupazione, anche in questo caso, di chi guarda in avanti, di chi guarda che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, prossimo autunno, inverno, i prossimi anni, in un paese, in un continente attraversato da una crisi economica e sociale molto forte, che è anche conseguenza della pandemia, quindi una crisi che produce ulteriore povertà e che è destinata per forza di cose a produrre ulteriori tensioni sociali. Come si preparano le forze dell'ordine ad affrontare queste tensioni sociali, come vengono preparate e che tipo di rapporto hanno con la politica? Ecco, anche questo è un tema, direi, approfondito a sufficienza all'interno del libro.
Ringraziamo Vittorio Agnoletto che con Lorenzo Guadagnucci è l'autore della nuova edizione aggiornata di L'Eclisse della Democrazia per Feltrinelli Editore. Ringraziamo Vittorio per la sua disponibilità e anche per il fatto che ha rilanciato verso il futuro piuttosto che dare una versione reducistica del passato. Grazie mille Vittorio e a presto.
Grazie moltissimo a te.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.